Capitolo tredicesimo. L'arte di saper ascoltare. Alcuni anni fa, insieme a Dale Carnegie, feci un giro di conferenze in tutti gli Stati Uniti. Per 5 sere alla settimana, nel corso di 6 mesi, ci rivolgemmo al pubblico più vario: stenografe, insegnanti, impiegati, casalinghe, avvocati, piazzisti. Gente desiderosa di migliorare le proprie capacità di trattare col prossimo. Non avevo mai tenuto conferenze prima d'allora e quella si rivelò l'avventura più appassionante della mia vita. Quando tornai a casa ero ansioso di comunicare a tutti le mie esperienze. Frattanto ripresi il mio lavoro abituale e il primo cliente che mi recai a visitare fu il presidente di una ditta di prodotti caseari. Lo conoscevo da parecchio tempo e avevo già concluso molti affari con lui. Si dimostrò lietissimo di rivedermi, mi fece accomodare nel suo studio, mi offrì una sigaretta e disse: «Caro Frank, raccontami tutto del tuo viaggio». «Certo, Jim», replicai, «ma prima dimmi tu, come stanno Mary e i ragazzi e come vanno gli affari?». Incominciò a parlare della famiglia e dell'azienda e lo ascoltai attentamente. Poi passò a descrivermi una partita di poker che si era svolta in casa d'amici la sera innanzi. Era un poker speciale chiamato Cane Rosso e confesso che la cosa non mi interessava minimamente. Avrei preferito parlare della mia tournée e fare un po' il gradasso. Tuttavia risi con lui mentre mi descriveva il gioco e mi spiegava quanto fosse divertente. Ero già sul punto di congedarmi allorché Jim mi chiese: «Frank, quanto mi costerebbe un'assicurazione sulla vita per il nostro capotecnico?». Badate che io non avevo fatto il minimo accenno al mio lavoro durante il colloquio. Pure uscii dall'ufficio con un buon contratto firmato. Probabilmente qualche altro produttore mi aveva spianato la strada e io conclusi l'affare quasi senza accorgermene. Da questo avvenimento, in apparenza modesto, trassi un'altra lezione. Compresi cioè quanta importanza abbia il saper ascoltare l'interlocutore con quel silenzio interessato che vale più di 1000 fervorini elogiativi. Provatevi a fissare con sguardo serio e intento la prima persona che vi parla, sia pure vostra moglie, e potrete verificare il magico effetto di tale tecnica. Anche in questo caso non si tratta di una novità. 2000 anni fa Cicerone diceva: «Vi è un'arte del silenzio che vale quanto l'eloquenza». Ma nei tempi moderni pare che quest'arte sia stata dimenticata. Coloro che sanno ascoltare si sono fatti davvero rari. Recentemente una grande società inviò la seguente circolare a tutti i suoi addetti alle vendite: «Quando andate al cinema, osservate come gli attori ascoltino le parole pronunciate dagli altri personaggi. Per essere un grande attore bisogna non solo saper parlare, ma anche saper ascoltare. Le parole di chi parla si riflettono sul viso dell'uditore come in uno specchio». Un famoso regista disse che molti attori non riescono a diventare divi proprio perché ignorano l'arte di ascoltare con espressione. Badate che questa arte non è necessaria soltanto agli attori del cinema o ai piazzisti. È di grande importanza per tutti. Non vi siete mai accorti, rivolgendovi a qualcuno, che le vostre parole sembrano cadere nel vuoto? In tali casi, fermatevi di colpo, anche nel bel mezzo di una frase. Ho notato che la gente non si offende mai in occasioni del genere. Anzi, molti considerano questa brusca interruzione come un atto di cortesia. E sapete perché? Perché 9 volte su 10 l'ascoltatore distratto rimugina qualcosa che desidera dire. E finché non l'avrà detta, non riuscirà a prestarvi la minima attenzione. Ad esempio, una volta uno dei nostri agenti, che chiameremo Al, mi pregò di accompagnarlo a un colloquio che aveva fissato con Francis O'Neill, proprietario di grandi cartiere. Questo O'Neill aveva cominciato a fare il piazzista di carta, poi si era messo a lavorare per conto proprio e con incredibile tenacia aveva creato una delle più grandi cartiere d'America, la Paper Manufacturing di Filadelfia. Era una vera personalità nel suo campo e godeva fama d'uomo laconico. Dopo le solite presentazioni, O'Neill ci fece accomodare nel suo studio. Cominciai col parlargli delle tasse relative alla sua industria e ai suoi beni personali, ma lui non diceva nulla. Contemplava immobile a capochino la lucida superficie della sua scrivania e io non riuscivo neppure a guardarlo in faccia. Dopo circa 3 minuti mi fermai nel bel mezzo di una frase e seguì un silenzio imbarazzante. Mi abbandonai contro la spalliera della sedia e attesi pazientemente. Il mio collega Al, però, non si mostrò altrettanto paziente e, temendo che io mi fossi intimidito alla presenza del grand'uomo, incominciò a parlare a sua volta. Se fosse stato più a tiro, gli avrei sferrato un calcio negli stinchi. Quando finalmente si volse verso di me, gli feci capire di smetterla. Tacque a sua volta e di botto. Ne seguì un silenzio più lungo e più imbarazzante del primo, ma infine l'industriale alzò il capo e mi guardò. Probabilmente si rese conto che io aspettavo che gli dicesse qualcosa e, dopo aver atteso ancora qualche minuto, Al mi disse poi che non aveva mai assistito a una scena del genere, parlò. Ne ero certissimo. Avevo constatato infatti che se si ha il coraggio di tener duro, l'avversario sarà sempre il primo a rompere il silenzio. Quel giorno, pur essendo uomo di poche parole, O'Neill ci intrattenne per una buona mezz'ora. Feci del mio meglio per incoraggiarlo a parlare e, quando compresi infine che aveva esaurito i suoi argomenti, dissi: «Caro signore, lei mi ha dato delle informazioni importantissime e mi accorgo che ha meditato su questo problema meglio e più di qualunque altro industriale. La sua competenza supera indubbiamente la mia e non presumo certo di poterle presentare in 2 minuti una soluzione. Tuttavia, se lei mi concederà il tempo necessario per esaminare con cura i dati, potrei tornare da lei con qualche idea degna della sua attenzione». Quel colloquio, che a tutta prima sembrava dovesse naufragare, terminò con un successo. Perché? Semplicemente perché ero riuscito a fare parlare il mio cliente e a fargli esporre il problema che lo assillava. Mentre lo ascoltavo, egli mi aveva fornito la chiave di volta della situazione. Quanti errori eviteremmo se ripetessimo ogni mattino questa preghiera: «Signore, fate che io taccia fino a quando mi sia dato sapere che cosa debbo dire. Amen». Infinite volte avrei dovuto mordermi la lingua per punirmi della mia eccessiva loquacità, ma ero tanto preso dall'entusiasmo delle mie argomentazioni da non accorgermi che il mio interlocutore non mi prestava la minima attenzione. Spesso le idee si inseguono confusamente nella mente di un uomo e non possiamo conoscere quale sia veramente la sua opinione se non gli offriamo la possibilità di parlare. A nessuno piace trovarsi alle prese con un ciarlatano che crede di poter prevenire tutte le obiezioni dell'interlocutore prima ancora che questi abbia aperto bocca. Quel tipo lo conoscete bene. Fa correre la lingua prima di mettere in moto il cervello, vi spiega dove e perché siete in errore, vi corregge prima che vi sia dato di esprimere il vostro pensiero, insomma, fa il superuomo e non si accorge che voi lo buttereste volentieri giù dalle scale a calci. Siete irritati a tal punto che gli date torto anche se capite che ha ragione, ricorrete a qualsiasi bugia pur di liberarvene e poi magari andate in un negozio a comprare proprio l'oggetto che voleva vendervi, anche se lo pagate il doppio. Beniamino Franklin, da giovane, era un presuntuoso che non lasciava mai parlare gli altri e si arbitrava di rimproverare questi e quelli con grande sicumera. La gente incominciò a scantonare per paura di incontrarlo. Un suo amico lo rimproverò affettuosamente e gli fece notare con alcuni lampanti esempi in quale errore fosse caduto. Mezzo secolo dopo, a 79 anni, Franklin scrisse nella sua famosa autobiografia le seguenti parole: «Considerando che nella conversazione si apprende più con l'uso delle orecchie che con quello della lingua, diedi al silenzio il secondo posto tra le virtù che intendevo praticare». Non vi capita mai di pensare ai casi vostri anziché ascoltare quel che vi si dice? E non vi siete accorti che così facendo finite col perdere il filo del discorso e spesso giungete alla conclusione sbagliata? È anche vero che a volte chi parla rimane eccessivamente lusingato dalla nostra attenzione e dal nostro apparente desiderio di ascoltare e quindi si dilunga in modo insopportabile. Ad esempio, un giorno mi recai assieme a un collega nell'ufficio di George De Armon, un grossista di mobili. L'appuntamento era stato fissato per le 11 del mattino. 6 ore dopo uscimmo da quella porta barcollando e ci precipitammo in un caffè per tentare di smaltire un formidabile mal di testa. Evidentemente il mio collega maledisse quel giorno la mia tecnica del silenzio. Esagererei, infatti, se dicessi che nel corso di 6 ore io ero riuscito a parlare più di 5 minuti. Badammo a fissare il secondo colloquio il giorno seguente, dopo l'ora di colazione. Ma fummo seviziati per l'intero pomeriggio. In totale eravamo riusciti a parlare d'assicurazioni per 30 minuti circa, mentre per 9 ore avevamo dovuto ascoltare l'autobiografia del signor George Dearmond. Ci disse che era venuto su dal nulla ed era riuscito ad accumulare un discreto capitale. La crisi del 29 l'aveva rovinato, costringendolo a ricominciare tutto da capo. A 50 anni aveva avuto un esaurimento nervoso dovuto al tradimento del suo miglior socio, eccetera. Evidentemente nessuno aveva mai avuto il coraggio di ascoltare da cima a fondo la storia di tutta la sua vita e il poveretto aveva afferrato a volo la prima occasione che gli si era presentata per sfogarsi. Ricordo che a un certo punto del suo racconto versò persino qualche lacrima. La nostra pazienza fu generosamente compensata, in quanto riuscimmo ad assicurare per $100,000 il figlio di Dearmond che aveva 50 anni. Il dottor Joseph Fort Newton, un famoso predicatore, scrittore e giornalista, mi disse un giorno: «L'arte di saper ascoltare giova a voi, piazzisti, come giova a noi, predicatori. Uno dei miei principali compiti consiste appunto nel prestare orecchio alle miserie umane». «Non molto tempo fa», continuò il signor Newton, «venne da me una donna che parlava e parlava senza interruzione. D'altronde era sorda come una campana e non poteva afferrare quel che le dicevo. La sua storia era veramente pietosa e me la narrò dilungandosi nei più minuti particolari. Alla fine mi disse: «Lei mi ha veramente aiutato, reverendo. Avevo tanto bisogno di sfogarmi con qualcuno che mi ascoltasse attentamente». Non erano dunque le mie parole che l'avevano confortata, ma il silenzio pieno di comprensione con cui avevo accolto il suo sfogo. Se ne andò salutandomi con un dolcissimo sorriso. Dorothy Dix, una delle giornaliste più popolari d'America, scrisse un giorno: «Se volete seguire una scorciatoia per giungere alla popolarità, imparate a tender l'orecchio e a frenare la lingua. Tutto ciò che voi potete dire a un individuo lo interesserà certo meno di quanto lui ha da dirvi. Per essere ricercati in società, incoraggiate gli altri a parlare». Da tempo io non mi preoccupo più di essere un conversatore brillante. Mi sforzo solo di saper ascoltare e ho notato che questa mia specialità è sempre gradita, ovunque. Sommario della seconda parte. Promemoria. 1. Il più importante segreto dell'arte del vendere è questo: scoprite quel che il cliente desidera e aiutatelo ad ottenerlo. 2. Se volete colpire il bersaglio, rammentate il consiglio di Dale Carnegie. Vi è un solo modo per indurre qualcuno a far qualcosa: dimostrategli che quel che gli chiedete è esattamente quel che egli desidera fare. 3. Studiate l'arte del porre domande. Le domande sono assai più efficaci delle affermazioni per convertire il cliente al vostro modo di pensare. 4. Trovate l'argomento vitale, il punto più vulnerabile di una situazione, e non lasciatevelo sfuggire. 5. Imparate ad usare la semplicissima e potentissima parolina perché. 6. Per scoprire quali siano le obiezioni segrete del cliente, rammentate quel che disse Pierpont Morgan: un uomo, generalmente, ha 2 ragioni per fare una cosa. La prima sembra la vera e la seconda lo è. Servitevi dunque delle 2 brevi domande perché ed oltre a questo. Usatele per una settimana e noterete dei risultati sorprendenti. 7. Non dimenticate la troppo negletta arte del saper ascoltare. Dimostrate all'interlocutore d'essere sinceramente interessati a quello che va dicendo. Chiudetevi in quel silenzio attento che lusinga il cliente più di 1000 fervorini.